Uno dei temi che abbiamo affrontato, se ricordate bene, per i ragazzi che hanno seguito la seconda videoconferenza sulle mafie transnazionali, era come la crisi economica, era un'altra tesi che si aggiunge a quella detta qui, agevola l'espansione della mafia, perché essendo la mafia un organismo complesso che controlla parecchie attività, cioè dove c'è attività economica introduce anche la sua forma parassitaria, quindi non solo il racket, ma quindi il traffico, i vari traffici illeciti, questo le ha dato un grande potere finanziario e questo potere finanziario lo mette, nel momento in cui c'è la crisi economica, lo utilizza per aggredire o favorire le imprese e poi aggredirle e parassitarizzarle. Questo è un aspetto che abbiamo discusso molto ampiamente in quella videoconferenza, ve lo ricordo per ricollegare e completare il quadro di conoscenza. Così come anche sul rapporto mafia-politica abbiamo detto nel corso delle videoconferenze come siano poco credibili, questo lo dico io così diciamo assolvo da ogni responsabilità i relatori, siano poco credibili le dichiarazioni antimafia di governo e di partiti che poi al loro interno, dal Parlamento a tutte le assemblee elettive, nelle proprie file, hanno gente non sospettata, non rinviata a giudizio, ma condannata con sentenze definitive. E questo incide nella credibilità.
Da cosa nasce la necessità di rivolgersi alla mafia per gli imprenditori, sapendo che ciò comporta il pagamento del pizzo e una minore qualità della struttura degli appalti?
Vorrei sapere qual è l'interesse della mafia nei confronti del settore alberghiero.
Quando ero un po' più piccolo la gente pensava che comunque negli anni migliori della mafia a Palermo c'era lavoro, in effetti molta gente lavorava, pensava questo, cioè volevo sapere perché si pensa questo.
Io quest'anno mi diplomo, se decidessi di aprire un'attività, cioè mi richiedessero il pizzo e il racket, quali sono le mosse che materialmente devo fare? E come la Confindustria e le forze dell'ordine mi possono tutelare?
Vi sono apparati dello Stato, forze economiche particolari interessate a mantenere questa condizione di subordinazione dell'economia del Sud? E poi vorrei che venissero approfonditi i meccanismi attraverso i quali con il pagamento del pizzo si ha nel mercato un controllo dell'intermediazione commerciale e della concorrenza.
Il primo ribelle, Libero Grassi, è un eroe morto. Come possa l'associazione, quella Dio Pizzo, affiancare ai singoli ribelli la società civile? La domanda si capisce. Il liceo Fermi di Ragusa. L'imprenditoria onesta come può competere con una realtà economica inquinata dalla criminalità organizzata? Non potrebbe lo Stato venire incontro, ad esempio con l'esenzione della tassa, a quegli imprenditori che denunciano situazioni di concorrenza fuori da ogni regola data dall'intreccio tra imprenditori messi a posto e la criminalità? È una risposta già stata data in parte, ci ritornerete. Poi dal liceo classico Meli di Palermo. A chiarimento della domanda precedente, forse è la sfiducia nelle istituzioni che spinge la gente a ricercare protezione della mafia? Questo introduce un altro argomento. Il magistrale di Acireale, Reginella, quale corrispondenza c'è tra mafia e disoccupazione giovanile in Sicilia? L'Istituto Mattei di Rodi, Milano. Si è a conoscenza di eventuali cautele per prevenire eventuali o sicure infiltrazioni mafiose nella realizzazione di opere in vista di Expo 2015, argomento di cronaca di attualità politica. Liceo classico Giovanni Meli, sempre di Palermo, chi si cimenta nell'imprenditoria privata deve investire denaro che magari non ha e rivolgendosi magari alle banche ha dei notevoli costi. Chi investe denaro mafioso investe denaro a costo zero, proveniente da forti guadagni con smercio di prodotti illegali che danno un forte ricarico. Non sarebbe opportuno agire di più sui controlli finanziari così come indicato dalla legge Pio La Torre? Pietro Domine di Petralia Sottana. I relatori condividono il fatto che ormai da molti anni la mafia è anche quel sistema che si avvale della stretta collaborazione e attività tra il classico mafioso, per esempio lo piccolo, e insospettabili professionisti e burocrati in giacca e cravatta, punto interrogativo e retorico naturalmente, rivolto ai relatori. E sempre il Rodi Mattei di Milano, in ogni caso qui si ha l'impressione che la lotta alla criminalità organizzata nei territori del nord Italia è molto sottovalutata e in conseguenza di ciò lo sviluppo delle sue attività illecite è in continuo aumento e non possiamo dargli torto naturalmente questa volta. Il Mottura di Caltanissetta, questa è rivolta al dottor Messineo. È vero che per i vincoli della legge antimafia per evitare infiltrazione mafiosa ad aggiudicarsi gli appalti pubblici sono le imprese del nord che poi subappaltano le imprese del sud? Abbiamo finito? Sì, ecco. Ah no, c'è un'altra ancora. Regina Elena, non l'abbiamo letto. Sempre di Acireale, Regina Elena di Acireale. Vorremmo chiedere, c'è un legame stretto tra lo scarso numero di denunce da parte degli imprenditori e la quasi scomparsa di omicidi di mafia a Palermo? Era l'osservazione che aveva fatto il procuratore.
La puoi ripetere? Sì.
Da parte degli imprenditori e la quasi scomparsa di omicidi di mafia a Palermo. E sempre Regina Elena di Acireale, come si riesce a distinguere un imprenditore che paga il pizzo da uno che si rifiuta? È solo da chi denuncia naturalmente, salvo le intercettazioni e altre indagini. Il Meli ritorna sempre da Palermo. Perché oggi i media rivolgono meno attenzione alla divulgazione del tema dell'antimafia? È domanda da...
Rivolgono?
Meno attenzione al tema dell'antimafia, fa meno notizia diciamo. E Leonardo da Vinci da Milazzo, un ITC e un istituto tecnico, e le limitazioni delle intercettazioni ambientali, altro tema importante, potrebbe soltanto ostacolare il lavoro delle procure per smantellare questo fenomeno mafioso che ormai non ha più confini regionali? Vorremmo sapere il parere del procuratore Messineo. Immagino la risposta.
Allora, molte sono in realtà al versante imprenditoriale.
Istituto Magistrale Statale Regina Elena Cireale e per il liceo classico Meli di Palermo, quindi questo è un dialogo tra le due scuole. I media rivolgono meno attenzione al tema dell'antimafia perché il vestito che indossa Belen a Sanremo fa più notizia.
La necessità di rivolgersi alla mafia, la necessità non c'è se a meno che l'imprenditore non sia un imprenditore, come dicevamo prima, che è colluso, cioè che cerchi delle scorciatoie e che per avere queste scorciatoie in ordine esempio economico, perché deve reinvestire soldi della mafia, o anche amministrativo, perché tante volte purtroppo la mafia è infiltrata nelle istituzioni e riesce a far dare una licenza prima dell'iter normale. Certo, l'ideale sarebbe quello di automatizzare il tutto, cioè rendere l'autorizzazione della licenza automatica in modo, con un tempo certo. Così non c'è più il guadagno da parte di chi si rivolge alla mafia, vale a dire, se io so che una licenza me la danno in 30 giorni e me la danno in 30 giorni a Palermo come a Milano, so che non mi devo rivolgere a nessuno per averla. Se invece c'è un'intermediazione all'interno dell'ente e la mafia con la sua contiguità riesce a ritardare le licenze ad alcuni e favorire altri, allora ci può essere questa necessità, perché l'imprenditore non sempre è etico, ma molto spesso guarda i propri guadagni, perciò vede la scorciatoia, non sapendo che quando mi rivolgo al potere mafioso, naturalmente al mafioso, poi vado incontro soltanto a perdite. Poi l'interesse nel settore alberghiero, ma l'interesse nel settore alberghiero l'hanno dimostrato le ultime indagini, c'è stato, ci sono oramai tanti centri turistici, tanti alberghi che sono in curatela giudiziaria perché sottratti al potere mafioso a Cosa Nostra. È fortissimo perché oggi, specialmente in un momento di crisi, sappiamo che, e questa è notizia di 2-3 giorni fa, il settore alberghiero è ripartito, vale a dire il settore del turismo è ripartito, e perciò un settore che comunque ricomincia a dare utili, ricomincia a avere possibilità di investimento, penso che sia una manna dal cielo, purtroppo anche per la mafia. Anche qui c'è la necessità di controlli molto più forti, così come i controlli molto più forti le devono fare le stesse associazioni dove gli albergatori sono associati. La mafia porta lavoro, allora la mafia non ha mai portato lavoro, questo ve lo dico da imprenditore, la mafia distorce il mondo del lavoro, dà un lavoro che è fittizio e lo dà a quei pochi che gli possono restituire in termini di criminalità tutto quello che chiede, ma in realtà la mafia non ha mai portato lavoro, porta molto, molto più lavoro un'impresa sana, un'impresa che cresce. Noi ne abbiamo alcune nel territorio, l'abbiamo non solo sulla tecnologia, come giustamente diceva il professore, ma abbiamo imprese oggi sane e pulite che in settori come il dolciario, il caseario, in settori come il manifatturiero si sono affermate e sono cresciute a dismisura. Vi do un esempio per tutti, noi abbiamo un'azienda che è nata da Palermo, fa software, oggi impiega oltre 1500 persone, 400 solo in Sicilia, e queste 400 persone che impiega in Sicilia sono tutti, quasi tutti ingegneri, perciò è una crescita a valore aggiunto, è una crescita che vede le giovani generazioni proiettate naturalmente nella ricerca, nello studio, è una cosa premiale perché gli stipendi sono molto più alti e soprattutto esportiamo questa tecnologia a tutti. È diventato un fiore all'occhiello perché viaggiando sui canali della legalità, ma facendo un prodotto che è altamente tecnologico, ma soprattutto è apprezzato in tutto il mondo, sta crescendo al ritmo di 100 assunzioni l'anno, che è una cosa enorme per un'impresa diciamo, dei servizi, e lo sarebbe anche manifatturiera. Perciò la mafia, lavoro, se non quello fittizio, se non quello controllato, non ha mai dato a nessuno, dà finto lavoro la mafia. La mafia vuole, e quello che vuole è 10 volte più grande di quello che riesce poi a dare. Paolo, se decidessi di aprire un'attività e mi chiedessero il pizzo, che fare? Rivolgete ai carabinieri, immediatamente, il giorno dopo. Io apro una parentesi di, spero, 30 secondi. Io purtroppo sono stato anch'io un imprenditore avvicinato alla mafia nel 2003. Ve lo dico per non scoraggiarvi. Quando il mafioso mi ha chiesto i soldi, e me l'ha chiesto con quel senso di ironia che diceva il dottor Messineo, vale a dire, è venuto, mi ha detto nome e cognome, mi ha chiesto che servivano i soldi per i famosi carcerati, ma che sarebbe passato ogni 30 giorni a ritirarlo, e poi mi chiedeva una cifra che era, diciamo, allucinante, forse dovevo mantenere tutto Lucciardone. Quando ho ricevuto, e eravamo nel 2004, perciò era un momento caldo, e io ero a Brancaccio, una fabbrica dentro Brancaccio, sono sceso e sono andato immediatamente al posto di polizia. Ho incontrato il vicequestore aggiunto, che c'era lì, che governava il posto di polizia, ho reso la mia dichiarazione. Il mafioso è stato arrestato dopo circa 30 giorni, con una copertura mediatica, cioè nei giornali uscì 30 imprenditori denunziano, in realtà ero solo io, poi ce ne siamo accorti al processo. Non ho mai avuto mai un tentativo, un avvicinamento, qualsiasi cosa che mi abbia potuto fare spaventare. Non ho più rivisto l'aggressore se non al processo, quando ho dovuto ribadirlo. Non sono mai stato più avvicinato. Io penso oggi, a distanza di 7 anni, mi sono fatto un'assicurazione sulla vita, cioè se dovessi cadere e sbucciarmi le ginocchia, sicuramente la prima cosa che farebbero i carabinieri o la polizia è andare dal mio presunto tentato estortore, diciamo, perché non c'è nemmeno riuscito. Allora, quello che bisogna fare è immediatamente andare a denunziare il fatto. Oggi, tra l'altro, ci sono questi strumenti, che sono quelli dell'associazione anti-racket, che ti danno anche un altro tipo di copertura, che è la copertura della solidarietà. Non ti fanno sentire solo, l'abbiamo visto col supermercato in via Pindemonte, dove tutti, un po' tutti, andiamo a fare la spesa per testimoniare a questa persona, e lo dico anche a voi, se vi volete recare, se lo volete dire ai vostri genitori, di andare a fare la spesa in questo supermercato, ma per testimoniare che a fronte di 2 estortori ci sono 2000 persone per bene che vanno lì a fare la spesa e a comprare i loro prodotti. La stessa cosa stiamo facendo col consumo critico, che è una cosa eccezionale, vale a dire tentiamo di diffondere l'acquisto dei prodotti di imprese che non pagano, con un marchio che, dove è scritto pago chi non paga, cioè io compro quei prodotti dove mi certificano che quell'impresa non paga il pizzo. Questa è tentare di diffondere una cultura della legalità, ma soprattutto una cultura antimafiosa. Andiamo da aziende che hanno questo tipo di certificato, che hanno dichiarato di non voler pagare il pizzo, che non lo vogliono più pagare se l'hanno pagato in precedenza. L'imprenditore onesto come può competere col... Come può? Scusate, la traduzione. Aiuta di denuncia, senza dubbio sì, l'ha detto il procuratore. Intanto l'imprenditore onesto, se sa fare ricerca, innovazione e comunque sa proporre bene i propri prodotti, innanzitutto dobbiamo chiarire che l'imprenditore, fare impresa è una cosa eccezionale. L'imprenditore deve capire che deve rischiare perché deve fare impresa. C'è anche un tipo, purtroppo c'è stato un tipo, e ahimè, lo devo dire a discapito di qualche imprenditore, che ha tentato la scorciatoia anche nel denunziare. Denunziare fa sempre bene, però bisogna capire che si va a denunziare perché si riceve l'estorsione, si va a denunziare perché la mafia tenta di estorcerti. Non si cercano scorciatoie perché non si sa fare bene l'imprenditore. Se uno sa fare l'imprenditore, ci tenta, attenzione, l'imprenditore, le cose possono andare bene, possono andare male, rimane pur sempre un bravo imprenditore, ma questo non deve essere una scorciatoia. Però fare impresa è un'altra cosa, fare impresa si deve fare, lo si fa con la legalità. Quando si riceve l'estorsione va denunziata, senza dubbio, se so mandare avanti la mia impresa, lo so mandare avanti meglio, e la denuncia è una cosa che mi rafforza proprio nel fare impresa. Io penso che domande dirette...
La questione del costo del denaro...
La questione del costo del denaro è una cosa importantissima. Oggi dobbiamo dire che lo Stato aiuta, e aiuta non soltanto con delle agevolazioni per il riacquisto di macchinario, per la ricostruzione, o proprio le agevolazioni per l'imprenditore che ha denunziato, ma aiuta anche con delle agevolazioni finanziarie che ammortizzano un poco la spesa del denaro. Sappiamo che in Sicilia il denaro costa un po' di più e sappiamo bene, molte volte ci sono pure imprenditori bancari, vale a dire direttori di banca, collusi, che da un lato non danno il finanziamento all'imprenditore e dall'altro lato ti mandano dall'aguzzino, vale a dire dall'usuraio. Ecco, l'usuraio è un mafioso, perché tra l'altro è sempre legato al potere mafioso, al pari di tanti altri mafiosi. E l'usura è la cosa peggiore, perché poi ti mette in una condizione psicologica, e l'abbiamo visto, che tante volte l'imprenditore usurato tenta a difendere il proprio usuraio, non sapendo che quello è il più male peggiore che ti possa fare. Allora, oggi ci sono anche agevolazioni, ci sono agevolazioni comunque nazionali e regionali che abbattono il costo del denaro in termini di defiscalizzazione, tante altre cose, però ci sono anche agevolazioni per l'usurato, vale a dire ci sono dei fondi di garanzia che intervengono. Questa è una misura eccezionale dove si può entrare naturalmente se si riceve, però la cosa migliore è denunziare prima e non entrare nella morsa dell'usura, che è la peggiore arma che ha in mano la mafia, tra l'altro, nel strozzare poi l'imprenditore.
Vorrei cominciare da quelle che vengono dai vostri compagni, dai vostri amici del Nord, che mi sembra esprimano una preoccupazione della società settentrionale circa i possibili pericoli di infiltrazione mafiosa nel loro tessuto economico. Questi pericoli esistono, sono concreti, sono reali, per una serie di motivi. Perché i soldi sono più al nord che al sud, perché al sud la pressione investigativa è notevole, perché al nord, probabilmente non avendo avuto questo problema, fino ad oggi c'è stata una attenzione meno intensa, intensa certamente ma meno intensa. Noi contrastiamo la mafia, io non uso mai il termine lottiamo perché è un termine retorico, contrastiamo la mafia da quasi 50 anni, abbiamo cominciato sul serio, diciamo da 40 o da 30 abbiamo cominciato a farlo sul serio e abbiamo avuto le stragi, la stagione delle stragi. E quindi è chiaro che abbiamo accumulato una esperienza, un know-how in questo campo che ci pone in una condizione lievemente migliore, ma io sono sicuro che al nord sapranno dimensionare, hanno diciamo capacità investigative e tecnologiche e soprattutto un atteggiamento complessivo della società civile, sapranno trovare il modo giusto per impedire le infiltrazioni della mafia, soprattutto nei grandi affari che si aprono a distanza di poco tempo. Lo stesso per l'Andrangheta, ma lì di recente sono stati raggiunti dei risultati investigativi di altissimo livello. Quindi esprimiamo un ottimismo, evidentemente nei limiti in cui si può essere ottimisti in casi di questo genere. C'è una domanda molto interessante che riguarda il subappalto, cioè le imprese del nord che vengono e subappaltano a mafiosi. Come si può fare a difendersi? Il fenomeno ci è noto, la difesa è un po' più complessa, perché il mafioso subappaltatore non è che si presenta col biglietto da visita di appartenente a Cosa Nostra, scusate la facile ironia, ricorre a tutta una serie di espedienti che sono difficilissimi da sventare, per esempio la fittizia intestazione dell'impresa. Il mafioso
non è così stupido da intestare a se stesso l'impresa, la intesta a persone interposte, a persone insospettabili, a persone che comunque possono garantirgli una certa distanza dalle indagini, e quindi bisogna fare un'indagine ulteriore per svelare questo tipo di interposizione, come si dice. Poi i metodi di infiltrazione in un appalto sono molti e raffinatissimi. Ve ne dico solo uno per non appesantire il discorso e per non annoiarvi. Il cosiddetto nolo dei mezzi, cioè tante volte si ha soltanto l'unica presenza del mafioso è quella del noleggio di mezzi, cioè l'impresa del nord che non ha mezzi propri, mezzi di cantiere che spesso costano moltissimo, li prende a noleggio da ditte locali. Quindi in questo caso è difficilissimo ravvisare il legame, e poi questo tipo di nolo, che si chiama nolo a freddo, sfugge ai controlli perché non c'è bisogno della certificazione antimafia, mentre per l'assunzione di un subappalto vero e proprio c'è bisogno della certificazione, questo tipo di contatto esce dalla certificazione. Quindi credetemi, è un cammino estremamente difficile quello della indagine economica sulla mafia. Non vi fate fuorviare da quello che vediamo nei serial televisivi, dove l'attore o l'attrice di turno, firmati da capo a piedi, si siedono davanti a un computer e lì immediatamente trovano tutto. Nella realtà purtroppo non è così, sono indagini molto complesse, ma ovviamente le facciamo. La domanda sulle intercettazioni è, diciamo, ricorrente, e quindi risponderò come ho sempre risposto. Apparentemente la nuova legge sulle intercettazioni non riguarda i reati di mafia, quindi in teoria potrei essere portato a dire che le indagini di mafia non avrebbero alcun danno se venisse approvata la legge che è attualmente in discussione in Parlamento. Questa però è pura teoria, perché molto spesso le indagini di mafia nascono da indagini su reati comuni. Per esempio, abbiamo fatto un'indagine sui distributori, abbiamo scoperto di benzina e abbiamo scoperto che lì c'è ogni tanto qualcosa che non va. Se non avessimo, e l'indagine sui distributori l'abbiamo fatta con le attuali norme sulle intercettazioni, se non avessimo potuto iniziare questo processo non avremmo scoperto quello che è venuto dopo, e così via. Poi peraltro, anche qui non voglio annoiarvi con i problemi tecnici, ma anche all'interno della legge e anche per le intercettazioni ambientali ci sono delle restrizioni che ci penalizzerebbero fortemente. Quindi il giudizio complessivo non può che essere questo: qualunque forma di restrizione dei poteri di investigazione tramite intercettazioni necessariamente non potrà non avere un effetto negativo sulle indagini, anche se, ripeto, direttamente e formalmente le indagini di mafia sono salvaguardate. Così, per dilettarci un poco, il calo di attenzione dei media alla mafia. Un vostro collega ha detto ironicamente il vestito di Belen alle cose più importante. Sì, indubbiamente questo lo notiamo, è come se i riflettori si spegnessero. Questo purtroppo è un fenomeno triste. L'attenzione dei media cala a misura che la mafia non commette più azioni eclatanti. Paradossalmente, la nostra azione che ha confinato la mafia impedendole di compiere azioni eclatanti ha per effetto il calo di attenzione dei media e quindi dell'opinione pubblica, che ci penalizza poi, nel senso che meno attenzione significano meno risorse. Io lo vado dicendo sempre, lo ripeto ancora una volta, alla Procura di Palermo, che dico dovrebbe essere vista come un presidio della lotta antimafia, mancano 18 sostituti su 64. Un tempo questo non sarebbe avvenuto perché i mass media avrebbero immediatamente gridato allo scandalo e si sarebbe aperto un dibattito nazionale. Nel buio e nel silenzio, la mancanza di 18 sostituti, cioè più di un quarto dell'organico complessivo della Procura di Palermo, viene visto come un fatto assolutamente della serie e che ci possiamo fare. È un problema, indubbiamente. Una domanda interessante è quella del legame fra la quasi scomparsa degli omicidi e le scarse denunzie. Per la verità è una domanda sulla quale rifletterò, perché non mi sento di avere una... È una domanda interessante e non ho una risposta né banale. Che ci sia un legame, sarei portato a dire no, perché anzi la quasi scomparsa degli omicidi dovrebbe portare ad una minore intimidazione e quindi a una maggiore propensione per le denunzie, ma può darsi che anche qui la normalizzazione complessiva convince la gente ad una sorta di quieto vivere, cioè ad una sorta di convivenza con la mafia. Beh, tutto sommato, siccome non ammazzano più, chiedono solo un po' di soldi, peraltro neanche tanti, vediamo un po' di conviverci. Se così fosse sarebbe una pessima scelta. Un'ultima, almeno così nella caotica un po' annotazione che ho fatto, un ultimo argomento che mi pare di dover ribadire sempre: pericolosità dell'economia mafiosa e resistenza degli imprenditori. La pericolosità dell'economia mafiosa è massima, è un pericolo per tutta la collettività. Perché? Perché l'impresa mafiosa è un'impresa che sfugge alle regole del mercato. Qui un po' invado un po' il campo del dottor Albanese. È un'impresa che sfugge alla concorrenza perché ha denaro a costo zero, mentre gli altri imprenditori onesti hanno difficoltà a procurarselo e devono pagare cifre imponenti. L'impresa mafiosa ha denaro a costo zero, lavora in nero, evade le tasse, non credo che rispetti i contratti collettivi perché gli operai sono disincentivati dal rivolgersi al giudice del lavoro. Se lavorano per un'impresa mafiosa, inquina, non rispetta le norme ambientali, può usufruire di favori a livello di pubblica amministrazione. Immaginate voi un autentico mostro di questo genere che si muove in un sistema economico peraltro fragile come è quello siciliano e pensate a quali danni può provocare. Resistenza degli imprenditori. Gli imprenditori onesti cercano di resistere, ma il problema è sempre lo stesso: lo Stato deve aiutarli. E io credo, abbiamo già parlato delle misure premiali che ci sono per gli imprenditori, parliamo di quelle punitive che possono sembrare crudeli, cioè l'espulsione da Confindustria, si è parlato della revoca addirittura della licenza, della estromissione da determinati circuiti economici. Tutto ciò può sembrare una forma di crudeltà, ma io credo che in ultima analisi rafforzino le controspinte dell'imprenditore per resistere alle pressioni e tutto sommato gli diano una valida ragione per opporsi al pagamento del pizzo, perché al mafioso che si presenta l'imprenditore potrà dire: no, senti amico mio, io il pizzo non te lo pago perché altrimenti io esco dal mercato e tu non avrai più nulla e io non avrò più nulla da produrre. Quindi credo che la strada che è stata intrapresa sia quella giusta. Si tratta di continuarla consapevoli delle difficoltà estreme, del fatto che sarà una lotta lunga e dura, commetteremo degli errori, andremo incontro a degli insuccessi, ma la strada, credetemi, è assolutamente questa.
Fermo restando che c'è il tema dei media che è interessantissimo, e vi segnalo solo un fatto, che proprio il centro La Torre svolge da alcuni anni un monitoraggio sulla copertura giornalistica del fenomeno mafioso da parte dei giornali, e in realtà questa copertura continua a essere massiccia, cioè se ne parla un sacco di mafia, non è che non se ne parli, magari non si parla di certe cose, e certe volte la mafia per fare notizia bisogna presentarla in una certa veste. Se per questo abbiamo avuto pure un fenomeno su cui ci darebbe molto da discutere, non certamente oggi, cioè di alcuni serial televisivi, una certa fiction che ha presentato alcune figure di mafiosi in una veste, non dico positiva, ma insomma, tale da fare scattare una certa identificazione. Quindi questo tema è un tema molto importante su cui ovviamente ci sarebbe da tornare da un'altra parte. Però, per esempio, la trasmissione che abbiamo visto era un esempio bello, importante, di educazione antimafia fatta tramite la televisione. Un personaggio come Saviano è un esempio di personalità mediatica che sa sfruttare bene i media, che fa anche educazione antimafia. Quindi è un mondo complicato su cui... Disoccupazione giovanile. Certamente nelle aree dove c'è la mafia, Sicilia, Campania, Calabria, la disoccupazione giovanile è altissima, molto più alta che nel resto del paese. Ma è la mafia l'unico motivo? No. No, non è solo quello. Il motivo è, la mafia è un tassello gigantesco di un mosaico, in cui però c'entra anche l'illegalità spicciola, c'entra il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e c'entra un ceto politico che è centrale nell'allocazione delle risorse, mentre dovrebbe essere molto di più il mercato a essere centrale, così che il giovane che non vuole laurearsi trova un lavoro, o il giovane che vuole laurearsi magari si laurea in una, con una qualificazione che serve al mercato e trova lavoro in un'azienda innovativa che prenda anche gli ingegneri. Questo nel Mezzogiorno c'è pochissimo. Ma non è soltanto la mafia il motivo è la classe dirigente, che non è che manchi, però è una classe miope che guarda soltanto alla sua propria riproduzione. Quindi la risposta è vero che c'entra la mafia, ma non soltanto.